Masala.
Radio Start.
Radio Start. Maggio, ad Yemenen, è un mese caldo, meditabondo. Le giornate sono lunghe e umide. Il fiume si ritira e corvi nere si rimpinzano di manghi lucidi, sugli alberi verde polvere, immobili. Maturano le banane rosse, si spaccano i frutti dell'albero del pane. Mosconi viziosi ronzano vacui nell'aria fruttata, poi si schiantano contro i vetri delle finestre e muoiono, goffamente inermi sotto il sole. Una volta arrivato, il silenzio mise radici in lui e cominciò a diffondersi. Gli uscì dalla testa e lo avvolse tra le sue braccia melmose. Lo cullò al ritmo di un battito antico, fetale. Allungò le ventose dei suoi tentacoli furtivi, centimetro dopo centimetro, dentro il suo cranio, ripulendo come un aspirapolvere le vallette e le colline della memoria, sloggiando vecchie frasi, scuotendole via dalla punta della lingua. Spogliò i pensieri delle parole necessarie a descriverli, lasciandoli nudi e spellati, indicibili, intorpiditi. Forse è vero che tutto può cambiare in un giorno, che poche manciate di ore possono condizionare l'esito di vite intere. Eppure, dire che tutto cominciò con l'arrivo di Sophie Moll ad Yemenem è solo uno dei modi di considerare la faccenda. Si potrebbe sostenere, altrettanto giustamente, che in realtà tutto ebbe inizio migliaia di anni prima, molto prima che arrivassero i marxisti, prima che gli inglesi conquistassero il Malabar, prima della dominazione portoghese, prima dell'arrivo di Vasco de Gama, prima che lo Zamorin conquistasse Calicut. Si potrebbe sostenere che cominciò prima che il cristianesimo arrivasse dal mare e si diffondesse nel Kerala, come il tè da una bustina immersa nell'acqua. Che tutto cominciò davvero nei giorni in cui furono fissate le leggi dell'amore. Le leggi che stabiliscono chi si deve amare e come e quanto. Bentornati sulle frequenze di Radio Start. Io sono Alessandra e questa è Aria di Masala. Vi ho letto alcuni passi tratti da Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy, scrittrice indiana originaria dello stato del Meghalaya, attivista politica impegnata nel campo dei diritti umani, dell'ambiente e dei movimenti anti-globalizzazione. Il Dio delle piccole cose è il suo romanzo d'esordio nel 1996, dopo una carriera come sceneggiatrice per il cinema e la televisione. Il libro, in parte autobiografico, venne dedicato alla madre. La maggior parte dei capitoli descrive l'infanzia di Arundhati nel villaggio di Ayyamanen, in Kerala. La pubblicazione di questo romanzo, in contemporanea alle celebrazioni del 50° anniversario dell'indipendenza dell'India, catapultò Roy nello scenario letterario internazionale, e le fece vincere un anno dopo il Booker Prize. Questo è il quinto libro di scrittori indiani o di origini indiane a vincere quel premio. L'ultimo a vincere era stato Salman Rushdie con Midnight Children del 1981. Il Dio delle piccole cose narra la vicenda di una donna che lascia il marito violento e torna a casa, nel suo villaggio di origine, con i suoi due bambini, due gemelli, un maschio e una femmina. Ma nell'India meridionale degli anni 60, una donna sola con due bambini e per giunta divorziata come Ammu, si ritrova senza una condizione sociale riconosciuta e a peggiorare le cose ci si mette l'imperdonabile errore di innamorarsi di un paria. I due bambini si ritrovano quindi scaraventati loro malgrado nella posizione scomoda di vivere una vita non facile. Il profondo rapporto dei due fratelli legati da un'unica anima siamese dà vita alla storia di un grande amore che attraverso i loro occhi riflette il tema universale dei sentimenti in conflitto con le convinzioni culturali e storiche dell'India.
ാടും ഒരു ഹരിതചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും കണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ ഇളഞ്ഞാറിൻ നിലയാടും കുളിരുലാവും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നറിയ നേരിനാ പുതുവിള നേരുന്നോരിനിയ നാടിനാ
Eccoci rientrati su Area di Masala. Il brano che abbiamo ascoltato all'inizio è un canto devozionale dedicato al dio Shiva dal titolo Shankara Jivan Varada di Rajan e Sajan Mishra e Shruti Sadolikar. Questo invece che stiamo ascoltando in sottofondo si intitola Kera Nirakal Adun ed è di Paliyat Jayachandran, meglio conosciuto solo col nome di Jayachandran, cantante indiano e musicista classico del Kerala. È nato a Rivapuram, a Kochi, nel 1944, terzo di cinque figli del defunto Ravi Varma Kochinian Tampuram, un membro della famiglia reale di Kochi. Torneremo su questo artista in maniera più approfondita un'altra volta. Oggi parleremo del Kerala, per adesso addentriamoci in uno degli aspetti più magici di questa terra, la convivenza religiosa. കതിരിടും സ്വർണമണി നിറമോ കണ്ണിനു കണിയാകും നിറപ്പറയോ പെണ്ണാളു കൊയ്തുവരും കച്ച നിറ പൊലിയാൽ നെല്ലറ നിറയേണം മനസ്സു പോലെ ഉത്സവ തുടിതാള കൊടിയേറ്റം മത്സര കളിവള്ള തിരയോട്ടം പെണ്ണിനു മനമാകെ തളിരാട്ടം പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീണം കേരനിറകളാടും ഒരു ഹരിതചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം
കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും കണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ ഇളഞ്ഞാറിൻ നിലയാടും കുളിരുലാകും നാട് നിറപൊലിയേകാമെൻ.
Il Kerala, detto anche la terra di Dio, vuoi per la natura rigogliosa, vuoi per la presenza di comunità cristiane, musulmane, induiste, miste, ebrei, buddisti e jainisti che convivono pacificamente, sembra essere un mondo a parte rispetto al resto dell'India. Siamo fiori diversi di un'unica pianta, dicono tutti. La pensano così sia quelli più colti, i laureati, che la gente comune, pescatori, agricoltori o bottegai. Arrivati in Kerala ci vuole poco per capire che le cose funzionano diversamente rispetto ai centri grandi del paese, cui tutto il mondo guarda per i suoi record economici. Qui la vita scorre lenta, come le piccole canoe che attraversano le acque interne. I 35 milioni di abitanti del Kerala vivono con un reddito medio pro capite di 550 euro l'anno. I due pilastri dell'economia locale sono la pesca e l'agricoltura, tanto che le centinaia di migliaia di laureati di ottimo livello nelle università locali spesso sono costretti a cercare lavoro altrove, negli Emirati in particolar modo. Non è un mistero che a sostenere l'economia locale siano le rimesse degli immigrati. Ma il Kerala vanta altri record. Ad esempio, nel 1957 diventa la prima regione del subcontinente in cui le elezioni democratiche sono vinte da un partito marxista, il PC, Partito Comunista Indiano. Poi è stato il primo stato indiano per quanto riguarda l'alfabetizzazione, il 91% contro il 65% del resto del paese. È la prima regione indiana per longevità, 10 anni in più rispetto ai 69 della media nazionale, ed è anche quella che risente di minore disparità socio-economica tra uomini e donne o fra caste. Ma quello che ci interessa di più è che il Kerala è lo stato indiano con il più alto tasso di pluralismo religioso. Siamo di fronte, infatti, al più longevo e tenace esempio di convivenza in atto, a dispetto del mosaico di comunità che lo compongono. La maggioranza della popolazione è indù, ma il 25% è musulmana e il 20% è cristiana. Pensate solo che la media della popolazione cristiana in India si attesta al 2,3%. La convivenza tra i diversi gruppi religiosi, infatti, risale ai tempi immemorabili. L'arrivo del cristianesimo in India viene fissato dalla tradizione al 52 d.C., quando l'apostolo Tommaso giunse in Kerala grazie ai contatti con le colonie di mercanti ebrei già presenti sulle coste del Mar Arabico. L'arrivo pacifico dell'Islam, invece, risale al VII secolo. Ne furono tramite i mercanti arabi di spezie. Parliamo quindi di due millenni di convivenza reale tra le tre grandi religioni che hanno consegnato una profonda stima tra le diverse comunità.
മനസ്സിലൊളിച്ചു കിടന്നത് ആരുടെ പേരാണ്, അതിനുത്തരമെന്താണ്? ഒടിമീശമുളക്കണ കാലം.
A Fort Cochin, in particolare, si può respirare tutta la complessità della cultura e della storia del Kerala. Le vestigia dell'epoca coloniale, le chiese barocche e le case in stile portoghese si alternano ai piccoli negozi di prodotti tipici, botteghe di artigiani, case umili e precarie. Sempre a Fort Cochin si può visitare un'antica sinagoga che testimonia la presenza di una piccola comunità ebraica da circa un secolo. Una delle cose più importanti da sottolineare è che non esistono ghetti all'interno delle città e dei villaggi. Cristiani e musulmani si trovano spesso ad essere vicini di casa. Dalla terrazza di uno dei tanti negozi di Fort Cochin si possono vedere una moschea, una chiesa e un tempio indù praticamente nello stesso isolato. I bambini delle diverse religioni vivono fianco a fianco, crescono insieme, frequentano le stesse scuole. Da adulti capita che diventino persino colleghi di lavoro o che siano testimoni di nozze gli uni degli altri. ma a dar prova della convivenza pacifica sono soprattutto le feste religiose, che sono moltissime. Mi ha sempre creato molta allegria il fatto che sembra che i maliali cerchino la scusa per festeggiare ad ogni occasione. Alle feste dei santi patroni cristiani, durante le processioni, sulle vie ritroviamo centinaia di bancarelle che vendono ogni ben di Dio e le strade si illuminano di mille luci colorate. La città si ferma e tutti, anche in due musulmani, partecipano alla festa. E spesso, dietro la statua del santo portata a spalla dai fedeli, il corteo è seguito da un gruppo di percussionisti che 9 volte su 10 sono indù. Lo stesso avviene anche per le altre feste religiose, così come non è raro che le famiglie musulmane invitino i vicini di casa delle altre religioni per i festeggiamenti della fine del mese del Ramadan. Queste relazioni spesso rasentano il sincretismo. Capita che gli indù venerano santi cristiani visti come incarnazioni della loro unica divinità. A Fort Cochin c'è ad esempio una croce, la Holy Cross, che viene venerata indistintamente da tutte e tre le maggiori religioni. Spesso gli intoccabili, convertendosi al cristianesimo, si sono emancipati dal gioco delle caste, pur non migliorando poi di fatto la loro situazione sociale. Quantomeno la promozione dell'istruzione da parte della Chiesa cattolica certamente ha dato la possibilità a molti figli delle caste più basse e agli intoccabili di migliorare la propria condizione. Purtroppo la casta è impressa sul destino degli indiani tramite il nome della propria famiglia e il nome uno non se lo può cambiare. Nonostante tutto, il segreto del Kerala, quello che permette a questa striscia di terra, pur con le eccezioni e le contraddizioni, di rimanere un'oasi di convivenza, è solo uno: l'educazione. Se l'ignoranza è la culla del fondamentalismo e della violenza, in questa regione il tasso di alfabetizzazione si attesta su standard europei. Tra le ragioni di questo primato, sicuramente c'è la presenza millenaria della comunità cristiana. Ancora prima dell'arrivo dei portoghesi furono i sacerdoti cristiani a iniziare a insegnare ai fedeli a leggere e scrivere in siriaco per poter seguire la liturgia, in un tempo in cui le uniche scuole esistenti prima di allora erano sostanzialmente centri di formazione per la casta più elevata dei bramini. Oggi si pensi che per quanto riguarda solo i cattolici, che sono circa 4,8 milioni, si contano 29 diocesi, più di 4.200 parrocchie, 8.000 preti, 31.000 suore. Un altro record del Kerala, infatti, è il fiorire di vocazioni religiose. Quasi tutte le diocesi hanno un seminario minore e il Kerala è una delle poche regioni in grado di esportare sacerdoti e suore. Ci sono molte famiglie che vivono un profondo attaccamento alla religione ed è forte la stima per la vocazione al sacerdozio, per cui non si impedisce ai propri figli di intraprendere questa strada. Questo crea anche una grande ricchezza di forza lavoro e permette alla Chiesa Cattolica di gestire oltre 5.800 istituzioni educative, 1.800 asili, 1.300 scuole elementari, 650 scuole medie, 1.000 scuole superiori, 600 scuole professionali e svariate università. Se si pensa che il governo locale sovvenziona circa 12.000 centri scolastici e che non tutte le scuole cattoliche sono sovvenzionate, appare chiaro che la Chiesa in Kerala sostiene il 50-60% dell'istruzione della regione. E sono scuole aperte a tutti, con un'istruzione di primo livello che promuove la conoscenza e la stima reciproca tra musulmani, indù e cristiani. Insomma, tutto il contrario di quello che apparirebbe quantomeno strano per la mentalità europea. Una piccola curiosità. A Mattancheri, un luogo che si trova a 5 km quadrati di distanza, a 2 passi da Fort Kochi, una specie di quartiere di Kochi, vivono 39 comunità da tutto il paese e alcune che vengono dall'altra parte del mare e hanno risieduto insieme fianco a fianco per oltre 500 anni. Sono venuti qui per motivi diversi, in tempi diversi, ma sono rimasti insieme tutti per la realtà collettiva che si era creata, di gran lunga migliore di quanto qualsiasi sogno si potesse sognare. Bentornati dalle frequenze di Radio Start. I due brani appena ascoltati sono Podimisa, un'altra canzone del nostro Jayachandran, un uomo di 76 anni con una voce limpida da ragazzino, e Kochi Mattancheri, canzone tratta dalla colonna sonora di un film in Malayalam, Valiya Perunnal. Adesso cambiamo argomento e torniamo alla nostra cucina. Oggi vi parlo di ghee. Il ghee è un burro chiarificato usato nelle cucine orientali in paesi come India, Nepal, Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, sia a scopo alimentare che terapeutico. Anche in Italia, nelle zone montane, è molto usato ed è l'ingrediente principale della cotoletta alla milanese. Il burro chiarificato è completamente privato sia dell'acqua che della parte proteica e del lattosio, costituito principalmente da acidi grassi saturi e una piccola parte di grassi monounsaturi, monoinsaturi e poliinsaturi. Esso non è altro che materia grassa. La sua principale caratteristica è l'alto punto di fumo, simile all'olio d'oliva, che lo rende resistente alle alte temperature e non brucia, risultando così essere molto l'ideale per la frittura. Si sostituisce in modo eccellente sia al burro che allo strutto ed è il vantaggio che si possa usarne almeno un 30% in meno. Essendo privo di lattosio, non può essere consumato anche dalle persone intolleranti. Si conserva in dispensa e non in frigo, anche per alcuni mesi. Se si fa in casa, va conservato nei barattoli di vetro ben sigillati al buio, essendo privo di acqua non presenterà il rischio di formare muffe. Nel caso contrario sarà il segnale della sbagliata preparazione casalinga. Viene utilizzato in numerose pietanze della cucina indiana e soprattutto nella preparazione del chapati, il tipico pane indiano privo di lievito. Per sapere come preparare il ghee in casa, consultate il mio blog. Ve lo ricordo, www.ariadimasala.it. E anche per oggi ci fermiamo qui. Ringrazio tutti gli ascoltatori che mi hanno manifestato la loro stima e il loro affetto. Grazie davvero. Vi ricordo che non sono sola, ma abbiamo la regia e il nostro pilastro, Chicco Giraldi. La replica del programma andrà in onda martedì mattina alle 8.30. Il podcast invece lo troverete subito dopo sul sito di radiostart.it. Alla prossima domenica allora. E ricordate, l'India non è una promessa. L'India è solo un richiamo. Namaste.
Radio Start.